Allora, sì. Ben ritrovati per questo nuovo numero di Speech IGL e un cordiale saluto e grazie per essere intervenuta la segretaria provinciale Rita Gentilin. Buongiorno Gentilin.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, sì, gli occhi del mondo sono puntati sulla crisi ucraina, no? Su questa vicenda che si sta ripercuotendo poi. Sì, a livello economico, di rincaro dei prezzi, dell'energia, ma anche, credo, a livello umanitario. La vostra sì. Considerazione, voi, Gentilin, come vi ponete? Qual è il vostro pensiero riguardo a questa crisi?
Il pensiero della CGL, infatti, è quello insomma, di essere profondamente preoccupata per questa tensione crescente, ma insomma ormai insomma, anche in una fase di scontro e poi anche di contromisure, insomma, no? Sappiamo che sono in arrivo sanzioni e la CGL condanna con forza ogni iniziativa che possa minare la pace e la stabilità e ribadisce anche la contrarietà proprio alla guerra e al conflitto. Ha chiesto e chiede insomma al governo italiano e agli stati membri delle istituzioni europee di impegnarsi in una iniziativa di neutralità attiva per ridurre questa tensione e promuovere un accordo fra tutte le parti. Niente, si spera molto nella diplomazia che possa riprendere in mano ancora le redini per bloccare insomma, questi segni di guerra quasi impellenti.
E infatti ci troviamo di fronte ad una guerra proprio adesso che veniamo da 2 anni di una non guerra però grave crisi che ha minato un pochettino quelle che sono state le nostre abitudini, anche in parte la salute purtroppo di molti, questi 2 anni di pandemia, ecco. La sua riflessione è molto interessante sulla crisi ucraina e su questi 2 anni di pandemia che ci dice Gentilin? Qual è il suo pensiero?
Sì. Si può dire che sono stati 2 anni cupi per quanto riguarda diciamo il pianeta degli anziani, perché è questo insomma a cui ci rivolgiamo. Dei 138.000 morti in Covid in Italia, 117.000 avevano più di 70 anni, per cui ci facevano parte davvero di quelle persone che avevano trascorso una vita di lavoro e avevano anche diciamo quella saggezza che insomma è giusto che venga trasmessa insomma fra di noi. Questo è insomma il dato più eclatante. Poi c'è stato, e lo sappiamo perché c'è ancora, blocco intermittente della sanità ordinaria, la paura, cioè pertanto tanti si sono visti annullare le visite o comunque le visite diagnostiche, sì. E altri hanno anche voluto saltarle proprio perché per paura di contagio. Le restrizioni hanno poi insomma fatto anche in maniera insomma che le persone si sono sentite molto più hanno chiuso anche la vita sociale e questo comporta poi un impoverimento su tutto il piano diciamo psicologico. Questa era l'unica cosa che su cui insomma volevo fare un'altra riflessione, il fatto che se la pandemia insomma riusciamo ad uscirne insomma, e abbiamo davanti diciamo l'occasione di questo PNRR che insomma che è nato proprio perché insomma per far fronte, no, e per migliorare le condizioni di quello che era successo nel momento della pandemia. Ecco, su questo noi speriamo davvero che ci sia un futuro migliore e come sindacato noi vogliamo anche dare il nostro contributo proprio per tutelare anziani di oggi e naturalmente anche quelli di domani per quanto riguarda dare delle strutture o anche comunque anche un'assistenza, una domiciliarità molto, molto diversa di quella che c'è adesso e che possa migliorare le condizioni di vita.
Esatto.
E per questo noi vogliamo appunto partecipare ai tavoli sulla progettazione del PNRR. Lo diciamo, lo ribadiamo, lo abbiamo chiesto alla provincia, ma stiamo chiedendo anche ai comuni proprio perché abbiamo Tocco un altro argomento, ma insomma veloce, proprio per dire che è stata definita la piattaforma negoziale, è stata inviata ai sindaci e i tre macro temi proprio per la discussione, diciamo, più attuale sono il PNRR, il fondo welfare e la sanità.
Certo, ecco allora proprio la sanità, Gentilin, il PNRR destina mi sembra 1 miliardo di euro a favore degli ospedali di comunità, no? Però
Sì,
i fondi
sì.
poi per la gestione, cioè chi li gestisce e come verranno gestiti? Anche questo è un
All
nodo,
sì, sì, è vero che c'è anche questo. Gli ospedali di comunità che rientrano proprio nella missione 6, che è la missione della sanità. Ma oltre a quelli comunque sono sempre gestiti ovviamente dalla Regione come e dall'ULSS, gli ospedali di comunità, per quando invece ci sono anche le case di comunità che sono quelle strutture che dovranno avere un unico punto di accesso per qualsiasi problema il cittadino si ritrovi ad avere, da quello sociale, cioè chiedere l'aiuto all'assistente sociale, e sia la parte medica per quanto riguarda, diciamo, le visite diagnostiche e per quanto riguarda qualsiasi tipo di visita specialistica, perché dovranno avere una grande superficie queste case di comunità, e poi dovranno avere anche oltre gli 800 metri quadrati, ma e poi dovranno avere anche parecchi ambulatori, per cui i requisiti sono molto dettagliati. E dovranno davvero essere di aiuto a tutti i cittadini. Chi li gestisce? No, il problema più grande è invece riuscire ad avere la presenza di
personale
personale
medico, eh sì.
medico specializzato, ma e anche personale infermieristico e anche gli operatori sanitari.
C'è un dato purtroppo preoccupante sulla sanità pubblica, Gentilin, un numero rilevante di medici lascia la sanità pubblica per entrare per continuare privatamente o tramite le cooperative. Ecco, il fatto dell'assunzione da parte delle USL di personale medico tramite le cooperative, questo è un dato di fatto attuale, no?
Sì, questa spinta, diciamo, a dare la gestione al privato, perché quando entri in una cooperativa, insomma, anche se sei comunque fuori dal contratto pubblico, e questo è anche per noi un problema, perché non vorremmo che la sanità fosse una sanità pubblica con appunto gli operatori medici della sanità pubblica, proprio perché sappiamo che la sanità pubblica ha un sistema, e chi ha un sistema privato, insomma, deve anche avere chi mette in piedi un sistema privato ha bisogno anche di avere un ricavo, insomma, da questa attività, e questo ci fa pensare. È vero, però, che molti medici cercano la struttura privata forse per avere forse meno ore, ecco, forse meno,
Certo. O meno
sì,
responsabilità,
meno
magari.
responsabile, ma forse no, forse meno stancante, ecco,
Ah, meno
secondo me.
turni, meno.
Sì, sì.
Senta, si parlava di strutture private, no? Le RSA molte sono strutture private. Chiaramente, beh, adesso i rincari di energia mettono in serie difficoltà anche le RSA. Allora il rischio può essere quello di aumentare ulteriormente le rette già gravose per gli anziani o ospiti delle RSA e chiaramente anche per le famiglie.
Sì, è un allarme che noi sentiamo sul fatto appunto che se il costo dell'energia raddoppia, e noi sappiamo che all'interno di una casa di riposo ci deve essere quel tepore che forse è anche più alto di quello che abbiamo in casa nostra, perché le persone sono a letto e non hanno, insomma, mo mo tanta mobilità, e soprattutto perché diciamo, quando siamo un po' più anziani abbiamo anche più freddo. E il fatto che questi costi già sono allo stremo per quanto riguarda i bilanci, le case di riposo, avere questi costi senz'altro fa pensare che dove vanno a recuperarli sulle rette. Noi davvero diciamo che queste spese dovranno essere coperte senza dover aumentare le rette, perché noi che sono delle rette che insomma in linea di massima vanno dai 45 ai 58 euro al giorno, e se invece siamo senza impegnativa, cioè non abbiamo l'impegnativa di residenzialità, queste rette arrivano a 76 euro al giorno. Le pensioni hanno un importo medio di 949 euro lordi, le pensioni totali, parlo sia pubbliche che private. Sicché è molto difficile riuscire a sostenere i costi delle rette attuali, ed è difficilissimo se per caso ci sono degli aumenti.
Aumenti che ci sono dappertutto, Gentilin, voglio dire, ce ne accorgiamo quando andiamo a fare la spesa, è pieno di benzina, ma i soldi per i nostri pensionati, le pensioni già sono basse purtroppo per molti, un adeguamento delle pensioni delle volte si fa proprio fatica a livello generale, al di là del RSA, insomma.
Sì, per quanto riguarda le pensioni, forse l'ho detto anche in altre occasioni, ma con il 1° di marzo si va a regime con quell'aumento dell'1,7%. È un aumento molto risibile. Se pensiamo poi che anche quell'intervento che è stato fatto per quanto riguarda ridurre l'IRPEF, sì, dobbiamo dire davvero che non ci danno degli aiuti, perché soprattutto i redditi fino a 15.000 euro sono rimasti con la tassazione invariata, e poi vanno a scalare su quando ci sono i redditi oltre 50.000 euro. Sicché lì possiamo dire che la mossa non è stata, insomma, così attenta a
Favorevole,
quello che è al mondo degli anziani, che hanno davvero devono stare molto attenti, e sappiamo insomma che il problema più grande per noi, tra l'altro, è proprio il fatto di avere dei costi del riscaldamento molto più elevati rispetto
sì.
magari ad altri paesi, dove ma anche se pensiamo anche solamente nella parte più bassa del Veneto.
Ecco, nella parte più bassa, parliamo del Veneto a livello generale, Gentilin, perché nelle RSA c'è stata la possibilità già da qualche tempo di riprendere le visite, no, ai nostri anziani da
Sì,
parte dei
ma è tornato.
familiari. Ecco,
Sì.
appunto. Però che credo, non lo so, che chiedo a lei, conferma oppure
Sì.
no di questo, che in molte strutture ancora ciò non è possibile. Vuoi per mancanza di personale, vuoi perché magari il personale qualcuno è positivo, che però in qualche struttura questo non è ancora possibile. Qui nel Bellunese come siamo?
Siamo che sono aperti ancora dei focolai all'interno delle case di riposo, non tutte ma tante, e queste case di riposo ovviamente non permettono le visite ai familiari. Ci sono
Questo è un bel
delle case di
problema
riposo,
purtroppo
sì,
per i nostri anziani.
delle case di riposo che sono da 2 mesi che non consentono la visita. Cioè è una. Sì, 15 giorni fa, o forse insomma in una precedente trasmissione, così avevamo parlato e avevamo gioito del fatto che finalmente era liberato, ma se all'interno di queste strutture la situazione sanitaria non è favorevole, ovviamente scattano immediatamente queste misure di prevenzione, ed è un affare davvero difficile, nel senso che senza avere il contatto con i
Eh sì, è
familiari,
brutto per gli anziani perché mi rendo conto che
ma è
non è
brutto
come
per gli
essere
anni.
a casa.
No, no,
No,
no.
già si è in una struttura, l'unico momento, diciamo così, di gioia, uno dei pochi momenti di gioia è quello quando arrivano magari i familiari e questo credo sia molto triste.
È triste perché passare una giornata senza avere
La
mai
prospettiva
nessuno
che venga
accanto dei
qualcuno.
tuoi, esatto, sì, no, un giorno uguale all'altro, insomma, è
Certo, cioè.
una prospettiva davvero di solitudine,
Speriamo migliori
anche
presto.
angosciante,
Sì.
ma no, non vediamo l'ora, continuiamo a dirlo, ma c'è sempre qualche strascico che non riusciamo a liberarci di questa pandemia, che sarà anche leggera, ma che nelle persone anziane deve essere tenuta sotto controllo. E siamo diciamo così.
Speriamo migliori presto. Senta, Gentilin, comunque, ecco, il peggio per quanto riguarda la pandemia pare, speriamo, essere passato, quindi si riprendono gli appuntamenti. E voi so che per il primo marzo avete anche un appuntamento molto importante che riguarda anche Agordo. Ce ne vuole parlare brevemente?
Sì, abbiamo messo davvero in previsione per il primo marzo, qui in Sala Bianchi a Belluno, una iniziativa che si chiama Qualità, ha il titolo Qualità dell'abitare e rigenerazione urbana. È un'iniziativa davvero interessante perché nasce da una ricerca che è stata fatta su tutto il Veneto da dei ricercatori dell'IRES, proprio per riuscire poi a fare in maniera che ci sia non solo lo stato di fatto, ma anche capire come fare per migliorare il nostro tessuto urbano e anche il nostro modo di vivere all'interno. E mi sembra giusto dirlo a Radio Più, all'interno di questa iniziativa e di questa ricerca c'è stato proprio un focus su Agordo ed è uno dei quattro comuni della regione che è stato preso come campione proprio per la situazione anche un po', diciamo, più complessa, no? Agordo ha parecchio lavoro, case.
Sono più lavoratori che residenti, insomma, ad Agordo.
Esatto, e questa cosa qua, insomma, per noi è una, insomma, pensiamo che sia interessante, insomma, che le persone possano seguirla e possano l'abbiamo messa in presenza, sì, ovviamente con l'obbligo della mascherina FFP2 e del Super Green Pass, però di trovarci e ascoltare direttamente dalla viva voce di questi ricercatori la situazione attuale, insomma,
speriamo ci faccia anche capire come si può fare, voglio dire, a fare in modo che Agordo ci abbia pure ancora più residenti, voglio dire, perché c'è appunto questa possibilità, visto che tanta gente ci lavora, e capire come si può fare, no?
Sì, infatti il loro obiettivo è quello di riuscire a capire come migliorare la qualità della vita proprio in questi nostri paesi e con una edilizia circolare e con un impatto sociale molto alto, cioè nel senso proprio che sia possibile fruire da casa e fruire la città, insomma, o la cittadina. Ecco.
Molto interessante. Gentilina, abbiamo terminato, ahinoi, il tempo a nostra disposizione, ma diamo appuntamento fra 2 settimane, quindi le auguriamo buon lavoro a lei e a tutti gli amici dello Speech IGL. A risentirci.
Sì, grazie e arrivederci fra 15 giorni.